Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Buonasera cari amici di RGS, questa sera, essendo venerdì, ci dedichiamo a fare una puntata di arte, ma non tanto per raccontare l'arte in una maniera da studioso, quanto per invogliarvi a conoscere le varie città d'Italia, una più bella dell'altra. Abbiamo iniziato con Roma, per indicarvi di visitare la Cappella Sistina, abbiamo proseguito con Urbino, uno scrigno dei tesori del Rinascimento, abbiamo proseguito poi con Napoli, con Palermo, una delle città più belle italiane, che vale veramente la pena di visitare sia per i monumenti storici, sia per la vita e sia per quel che di esotico che Palermo ha, avendo mischiato nella sua storia tantissime popolazioni, e continua a farlo in realtà. Oggi ci dedichiamo invece ad una città che non c'è più, ma tra le città morte, Pompei è certamente la città più viva, perché ci racconta, come forse in nessun altro posto si potrebbe trovare, com'era la vita degli antichi romani, com'era la vita di quel mondo tanto lontano eppure tutto sommato vicino a noi per abitudini, per modi di vivere, per, come dire, per quel margine di libertà, specialmente consentito alle donne, che per ritrovarlo nella nostra storia dovremmo arrivare fino all'Ottocento. Forse nella società attuale c'è la stessa libertà che le donne, di cui le donne godevano nella città romane antiche, nella città di Pompei, che è stata sepolta, come tutti sapete, dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. E allora avventuriamoci in questa storia per scoprire veramente un mondo fantastico.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo il lampare e la bianca scia tunelica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce della morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di e con un po' di trucca con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Queste nostre peregrinazioni nelle città italiane non devono servire a raccontarvi tutto quello che è stato Pompei o tutto quello che sono state le altre città che visiteremo virtualmente attraverso la radio, ma solo a farvi venire la curiosità di conoscere l'intero territorio italiano che nasconde ovunque immensi tesori che dobbiamo conoscere per darne testimonianza a chi verrà dopo di noi, ma soprattutto perché quei tesori sono il nostro petrolio, quello da cui potremmo ripartire qualora fossimo davvero capaci di utilizzare le nostre meraviglie per metterci sul mercato ed essere, come siamo, la nazione con il quarto del patrimonio culturale mondiale. Questo ci deve dire qualcosa su come noi potremmo veramente vivere sul turismo e sulla nostra cultura, a patto di saperne approfittare in maniera seria di questa enorme ricchezza. E per approfittare di questa ricchezza dovremmo imparare a conoscerla. Pompei. Pompei fu fondata intorno all'VIII secolo a.C. dagli Osci, uno dei primi popoli italici. L'VIII secolo a.C. per intenderci è il periodo in cui nel Lazio c'erano gli Etruschi. Si insediarono nella zona di Pompei, alle falde quindi del Vesuvio, in 5 villaggi distinti. E proprio da questo numero 5 deriva il nome della città nella lingua osca. Pompei divenne ben presto un centro commerciale di rilievo grazie alla sua posizione strategica con vista sul porto di Napoli. Questo fece sì che presto entrasse nelle mire espansionistiche dei Greci, che in quel periodo imperversavano nel territorio italiano, avevano già occupato ed eretto molte città in Sicilia e anche nella zona del Napolitano, a cominciare ovviamente da Capua, Napoli, e altre città importanti come Cuma. Quindi nel 700 a.C. i Greci occuparono il territorio di Pompei ed è in quel periodo che eressero il Tempio Dorico. Dal 527 fino al 474 a.C. fu la volta degli Etruschi che conquistarono Pompei. Gli Etruschi erano interessati alla zona di Napoli e dopo aver conquistato Roma, quello è il periodo dei sette re di Roma, di cui gli ultimi due, come gli ultimi tre probabilmente, come sapete, sono di stirpe etrusca: Tarquinio Prisco, Salvio Tullio, Tarquinio il Superbo. Quindi in quel periodo gli Etruschi scendono dall'Alto Lazio fino a conquistare Roma, fino a conquistare le zone vicino Napoli e anche Pompei. Sotto il loro controllo vennero fortificate le mura, costruite un foro e il Tempio di Apollo. Il Tempio di Apollo è molto importante perché per molto tempo Apollo fu la divinità più importante di Pompei, sostituita successivamente da Giove, quando Pompei entrerà nell'orbita dell'antica Roma.
Ti leggo questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful that we're here. Chips, chips, dati do di di boom di boom boom, dati do di di boom di boom boom, dati do di di. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful that we're here. Chips, 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 dati do di di boom di boom boom, dati do di di boom di boom boom, dati do di di.
Dopo la dominazione etrusca, la città di Pompei fu conquistata dai Sanniti. I Sanniti sono quella popolazione che diedero filo da torcere ai Romani. Forse vi ricordate, per averlo letto nei libri di storia, le famose forche caudine, dove i Romani dovettero passare dopo una sconfitta proprio da parte del popolo sannita. Ma i Romani si ripresero in fretta, come sappiamo, e cominciarono a allargare i confini di Roma fino ad occupare parte anche del territorio campano. Maleventum fu soprannominata Benevento e i Romani arrivarono a conquistare anche Pompei nell'ultimo quarto del III secolo a.C. e quindi Pompei da quel momento entrò nel circuito economico romano. In questa epoca ci fu un forte impulso architettonico, furono ricostruiti il foro rettangolare e il foro triangolare, nacquero importanti edifici come il Tempio di Giove, appunto perché per Roma Giove era la divinità più importante, la Basilica e la Casa del Fauno di Pompei, che ha le dimensioni di un palazzo ellenistico. Nello stesso tempo è stato anche eretto il Tempio di Iside, una chiara testimonianza degli scambi commerciali di Pompei con l'Oriente. E su questo facciamo alcune riflessioni. Era una città aperta. E del resto in tutto il mondo romano gli scambi culturali furono sempre forti e c'era, diciamo, come dire, benevolenza verso tutti. I Romani sconfiggevano i propri nemici, ma poi cercavano di farli diventare propri alleati. Questo era il modello culturale di Roma, un modello dove chiunque poteva adorare le proprie divinità purché pagasse le tasse. E il foro rappresentava il centro culturale della città, dove la basilica diventava il luogo dove incontrarsi, non aveva nessuna valenza religiosa, ma era appunto il luogo dove i pompeiani, così come i romani a Roma e così come tutti gli altri uomini che hanno vissuto durante l'epoca dell'impero romano, si incontravano e parlavano di affari, si scambiavano commenti, facevano i processi, le leggi, facevano i comizi elettorali laddove c'era un'elezione. E questo è quello, il tipo di vita che troveremo nella città di Pompei, che essendo coperta dalla lava nel 79 dopo Cristo, quando poi fu riscoperta, testimoniò, come se fosse stata una foto istantanea, qual era la vita in una città romana nel primo secolo dopo Cristo. È questa la grande, grande storia, la grande lezione che ci viene da Pompei. Non solo aver ritrovato le case dei romani così come erano fatte, senza finestre, ma con un ampio cortile interno aperto che quindi consentiva di entrare sia alla luce e sia all'acqua per poterla poi conservare ed utilizzare per le varie forme che servivano in casa e fuori, ma come dire, proprio il sistema di vita, le strade, il cardo e decumano, strade quindi rette parallele che si incrociavano. Questo era il sistema di come funzionava una città nell'antica Roma nel primo secolo dopo Cristo, ed è questo che ritroviamo perfettamente conservato a Pompei, come se fosse una foto istantanea di quel periodo e di quel tempo. Ed è per questo che una gita a Pompei è veramente una cosa necessaria per noi italiani per conoscere la nostra storia.
Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Sono solo parole,
Pompei era diventata talmente romanizzata sotto la dominazione di Roma che divenne la residenza di villeggiatura del patriziato romano, e in età imperiale molte famiglie favorevoli alla politica di Augusto si trasferirono qui e fecero costruire edifici come il Tempio della Fortuna Augusta e l'edificio di Omachia. Non ci dobbiamo dimenticare infatti che il primo secolo d.C. è segnato dalla presenza di Augusto, il primo imperatore romano, quello che veramente ha costruito l'impero romano e ha dato un volto nuovo a tutte le città italiane, a cominciare da Roma ovviamente. La regione era spesso soggetta a fenomeni sismici, ma sotto Nerone nel 62 o 63 d.C. un terremoto di grande intensità pari al quinto o sesto grado della scala Mercalli con epicentro a Stabia causò numerosi crolli nelle città, anche a Pompei. Per cui sin dai giorni successivi si provvide alla ricostruzione della città, che poi venne definitivamente distrutta scusatemi il 24 agosto del 79 d.C., anche se sulla data 24 agosto non c'è nessuna certezza, perché secondo altri studi l'eruzione fatale per Pompei avvenne il 24 ottobre del 79 d.C. E come dire, fu un momento tragico raccontato da una lettera di Plinio il Giovane, il nipote di Plinio il Vecchio, il naturalista che morì in quello stesso terremoto. E allora, proprio per ritrovare le parole del terremoto, ci rifacciamo a quella lettera di Plinio il Giovane che racconta la morte dello zio. Mi chiedi che io ti sponga la morte di mio zio per poterla tramandare con una maggiore obiettività ai posteri. Te ne ringrazio, in quanto sono sicuro che se sarà celebrata da te, la sua morte sarà destinata a gloria immortale. Quantunque infatti egli sia deceduto nel disastro delle più incantevoli plaghe, come se fosse destinato a vivere sempre insieme a quella gente e a quella città, proprio in virtù di quella indimenticabile sciagura, quantunque abbia egli stesso composto una lunga serie di opere che rimarranno, tuttavia la perennità della sua fama recherà un valido contributo all'immortalità dei tuoi scritti. Personalmente io stimo fortunati coloro ai quali, per il dono degli dèi, fu concesso di compiere imprese di essere scritte o di scrivere cose degne di essere lette. Era a Miseno. Plinio il Vecchio, e teneva personalmente il comando della flotta. Il 24 agosto, verso l'una del pomeriggio, mia madre lo informò che spuntava una nube fuori dall'ordinario, sia per la grandezza sia per l'aspetto. Egli, dopo aver preso un bagno di sole e poi un altro nell'acqua fredda, aveva fatto uno spuntino, stando nella sua brandina da lavoro, ed attendeva lo studio. Si fa portare i sandali e sale in una località che offriva le migliori condizioni per contemplare il prodigio. Si elevava una nube, ma chi guardava da lontano non riusciva a precisare da quale montagna. Si seppe poi che era il Vesuvio. Nessun'altra pianta, meglio del pino, ne potrebbe riprodurre la forma. Infatti, slanciatosi in su, in modo da suggerire l'idea di un altissimo tronco, si allargava poi in quelli che si potrebbero chiamare dei rami. Una visione apocalittica, una visione che evidentemente i pompeiani non immaginavano di vedere all'orizzonte, anche se c'erano stati segni di questo terremoto. Il primo segno, il più importante, è che a Pompei era scomparsa l'acqua. Era entrata nei pozzi, si era addensata all'interno del terreno, e pare che sia questo proprio uno dei segni tipici di un terremoto, un forte terremoto in arrivo. Succederà la stessa cosa nel 1944, nell'ultima esplosione avvenuta nel secolo scorso del Vesuvio, mentre a Napoli c'erano gli americani come esercito occupante. Ma i pompeiani non avevano dato importanza alla cosa, anche se il problema dell'acqua era un problema davvero importante, perché non c'era acqua nemmeno nelle case, non c'era acqua nemmeno per le terme, c'era un solo stabilimento termale che funzionava. Quando andiamo a Pompei, la cosa che ci fanno vedere sono i Lupercali, le case dove donne e uomini si prostituivano. Ma chissà quel giorno che cosa c'è stato, chissà che sensazione avranno avuto gli abitanti di Pompei nel vedere il loro mondo che andava distrutto rapidissimamente, o forse non avranno avuto tempo di pensare a nulla. I calchi che andiamo a vedere sono persone vere, non sono statue. Sono persone vere ritrovate nelle pose più assurde, abbracci stretti tra madri e figli, tentativi di fuga, morte in un attimo, senza lasciare il tempo di far niente. E allora a questi poveri uomini e donne che fino all'ultimo si sono stretti tra loro per cercare di sopravvivere a quel disastro esagerato, vogliamo dedicare una canzone d'amore, come poche sono state scritte così belle.
Salut.
Chissà quanti abbracci strappati in quegli ultimi momenti, chissà quante parole d'amore sussurrate in quegli ultimi secondi. Pompei era una città abitata da persone giovani, le donne avevano una media di vita di 30 anni e gli uomini 40. Infatti i calchi raccontano appunto di persone molto giovani rispetto allo standard di vita che abbiamo oggi. Era una città in evoluzione, non era come Ercolano. Ercolano era una specie di città di servizi per le grandi ville dei ricchi romani. Pompei invece era una specie di quartiere di Roma in continuo movimento, e si vede anche dalle scritte elettorali che sono rimaste sui muri della città. Una città viva dove i liberti, cioè gli schiavi liberati, avevano fatto fortuna ed erano diventati ricchi. Il centro della città, come abbiamo detto, era il foro di Pompei, che rappresentava il centro politico, economico e religioso. Venne edificato nel IV secolo a.C. dai Sanniti e successivamente ampliato e rinnovato dai Romani, i quali aggiunsero numerosi edifici intorno al perimetro. In epoca augustea venne costruito il porticato, rifatta la pavimentazione, eretto un tempio in onore di Augusto e restaurato il macellum, utilizzato come mercato della città, ma anche per i banchetti in onore all'imperatore. C'era un enorme anfiteatro, l'anfiteatro di Pompei, che è sicuramente una delle strutture meglio conservate, edificato intorno al 70 a.C. nella parte sud-est dell'antica città. Aveva una capienza di ben 20.000 spettatori e venne riportato alla luce solo nel 1748. Ci sono poi molte ville pompeiane che sono state riscoperte con gli scavi. La Villa dei Misteri di Pompei è sicuramente il sito più visitato, edificata nel II secolo a.C. e riportata in superficie a partire dal 1909. Presenta degli affreschi perfettamente conservati all'interno del triclinio, il locale della casa in cui veniva offerto il pranzo, in cui sono raffigurati alcuni rituali misteriosi. La Casa del Fauno invece è una delle dimore più grandi dell'antica città, con i suoi due giardini con peristilio e due atri. Famosa è anche la Casa del Chirurgo, che dava il suo nome al ritrovamento di numerosi attrezzi chirurgici. È importante aver ritrovato questa città perché ci ha fatto capire, attraverso quello che possiamo vedere ed ammirare, com'era la vita di Pompei, com'era la vita di una città romana nel primo secolo d.C. Ci sono delle cose bellissime da ammirare. Nella Casa del Fauno c'è l'affresco con Diario di Persia e Alessandro che lottano. Ci sono poi le cose ritrovate nelle case, addirittura soldi. C'erano molti gioielli delle donne, alcuni i più importanti fatti a forma di serpente, che pare fosse considerato come un amuleto, evidentemente un amuleto che non è servito a salvare la vita di quelle donne e di quegli uomini. Nel foro c'era il suggestum, una tribuna per gli oratori, che è, diciamo, praticamente dove si svolgevano i comizi elettorali, dove parlavano gli oratori per cercare di essere eletti, e si capisce, cercando di seguire la storia di Pompei, che già in quel periodo a gestire le elezioni erano gli imprenditori e i banchieri. Ma stava per esplodere questa notte terribile che avrebbe distrutto Pompei. Non sappiamo quanti morti ci sono stati e quanti Plinio il Vecchio, che era il comandante di Capo Miseno, è riuscito a mettere in salvo, ma il terremoto che c'è stato è paragonabile a 50.000 bombe atomiche. Una cosa incredibile. Nella città di Pompei c'erano anche alcuni edifici, diciamo, utilizzati come bar, il termopolio, dove si potevano consumare bevande calde e magari panini, qualcosa di commestibile. Dei tanti morti che ci sono stati abbiamo la certezza di un nome solo, Lupercus, uno schiavo, che aveva un collare intorno al collo come quelli che noi mettiamo ai cani. Ed è per questo che sappiamo il nome di quest'uomo che è morto in quella notte, la notte del 24 agosto o forse del 24 ottobre del 79 d.C.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca un po' il respiro se dici se c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro dall'amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà.
L'enorme eruzione non aveva riguardato solo Pompei, ma anche Ercolano, come immagino sapete, Oplontis e Stabia. Subito dopo l'eruzione, l'imperatore romano Alessandro Severo diede ordine di scavare nella zona dove sorgeva l'antica Pompei, ma a causa della fitta coltre di cenere e di lapilli, l'esperimento si esaurì poco dopo. Quindi, mentre Oplontis rinacque con il nome di Torre Annunziata e l'antica Stabia rinacque con il nome di Castellammare di Stabia, Pompei rimase sommersa e per tutto il Medioevo, fino al 500, non se ne parlò più. C'erano delle persone che magari vivevano in quelle che consideravano caverne e che invece erano state le case degli antichi abitanti di Pompei, ma nessuno era riuscito a ricostruire e a ritrovare i resti dell'antica città. Nel 1553 il conte di Sarno, Muzio Tuttavilla, acquistò il feudo di Torre Annunziata per poter alimentare i mulini del luogo e decise dunque la costruzione di un canale sfruttando le acque del fiume Sarno. I lavori furono commissionati all'architetto Domenico Fontana e iniziarono nel 1592. Tra il 1594 e il 1600, durante la costruzione del canale, furono rinvenuti monete e resti di edifici. Tuttavia non si comprese l'importanza di questi ritrovamenti e dopo il terremoto del 1631 tutto fu nuovamente abbandonato. Sembrava che il destino di Pompei fosse quello di rimanere sepolta sotto quella coltre di lava e lapilli che avevano, diciamo, concluso la vita di Pompei e destinato alla morte tutti i suoi abitanti. Ma a seguito del ritrovamento dell'antica Ercolana e dei suoi reperti, la dinastia borbonica, per accrescere il proprio patrimonio artistico, decise di ritentare e così il 23 marzo del 1748 l'ingegnere Roque Joaquín de Alcubierre, con l'aiuto dell'abate Giacomo Martorelli e dell'ingegnere Weber e Francesco La Vega, cominciarono a preoccuparsi di questi scavi e a riportare alla luce resti di quella civiltà, di quella città finita sotto l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La prima parte ad essere ritrovata fu ovviamente l'anfiteatro e poi da lì si cominciarono a trovare ville, statue, affreschi, tutto quello che era stato coperto dalla lava e che non era mai stato portato alla luce fino al 1700, sotto il re di Napoli, Carlo III di Spagna. Gli scavi e i ritrovamenti, diciamo che continuano dal 1749 fino ad oggi a segnare un momento importantissimo per l'arte italiana, perché attraverso la riscoperta di Pompei si è riscoperto sia come si svolgeva la vita in una città imperiale del primo secolo d.C., sia l'arte degli antichi romani. Abbiamo tutti modo di poterci esprimere dicendo il rosso pompeiano. Il rosso pompeiano ovviamente si trova negli scavi e nelle ville di Pompei, nella Villa dei Papiri per esempio. E quindi tutto quello che abbiamo potuto ritrovare attraverso questi scavi ci ha messo a contatto con l'arte romana. L'arte romana che, a differenza di quello che abbiamo pensato nel 1500, era molto colorata. Gli ambienti delle ville sono coloratissime, mentre noi quando pensiamo alle statue romane pensiamo a delle statue bianche, in realtà avevano molti colori. Le donne erano truccate come se le statue delle donne erano truccate come se fossero uscite dal parrucchiere o dall'estetista. Un mondo quindi diverso che ci è stato raccontato dal ritrovamento di Pompei. Questa è la grande magia di Pompei ed è per questo che vale la pena, se ci si trova lì per caso o se ci parte proprio per una breve gita, andare a ritrovare questa città meravigliosa che ci fa riscoprire com'era la vita nelle città imperiali, nelle città romane del primo secolo d.C. Gli scavi ebbero un forte impulso sotto Ferdinando I delle Due Sicilie, soprattutto per volere della moglie Carolina, quindi la maggior parte degli scavi furono eseguiti tra il 1759 e il 1799, restituendo al pubblico la Reggia dei Portici, il Tempio di Iside e il Foro Triangolare. Ma è soprattutto l'interesse dell'elite culturale europea a far esplodere il caso Pompei. Nel 1787 giunse a Pompei Johann Wolfgang von Goethe e così descrisse la città che aveva visto, Pompei appunto. Con la sua piccolezza e angustia di spazio, Pompei è una sorpresa per qualunque visitatore, strade strette ma dritte fiancheggiate da marciapiedi, cassette senza finestre, stanze riceventi luce dai cortili e dai loggiati attraverso le porte che vi si aprono. Gli stessi pubblici edifici, la panchina presso la porta della città, il tempio e una villa nelle vicinanze, simili più a modellini, a case da bambola che a vere case, ma tutto stanze, corridoi, loggiati e dipinto nei più vivaci colori. Le pareti sono monocrome e hanno al centro una pittura eseguita alla perfezione, oggi però quasi sempre asportata, perché molto spesso gli affreschi che si trovavano nelle varie ricerche all'interno di Pompei venivano asportate e portate nel Real Museo di Napoli, ma un architetto si oppose, Francesco La Vega, e disse che bisognava lasciarli attaccati alle stanze dove si trovavano, alle ville dove si trovavano, proprio a dare maggiore testimonianza di questa cultura incredibile, di questa ricchezza incredibile venuta fuori per caso attraverso questi scavi che continuano tuttora. Ma noi vogliamo soffermarci ora su alcuni elementi che ci sembrano ancora più importanti. Abbiamo detto come a Pompei ci siano dei lupercali, cioè dei bordelli dove ragazzi e ragazze si prostituivano. Questa è la cosa che in qualunque visita a Pompei diventa la più divertente, la più cercata dai visitatori. Ci sono dentro delle immagini che non lasciano dubbi sull'attività che si svolgeva in quei posti, immagini di sesso fatto in tutte le forme e con tanta libertà, ma non dobbiamo dimenticarci che per la Roma del primo secolo d.C. il sesso era un regalo degli dèi, non una colpa. Non c'era ancora la mentalità del cristianesimo che ci avrebbe fatto vivere il sesso con un senso del peccato. Non c'era peccato nell'amore. Ed allora una delle tante cose che vogliamo ricordare di questa città distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è che un uomo stava cercando una donna, un'attrice molto famosa, che morì in quella notte, come del resto morì l'uomo. E a questa donna dedicava una frase: un'ora sola vorrei essere il collare che porti al collo, la collana che porti al collo. Sembra il testo di una canzone che tutti voi ricorderete. E allora, per ricordare questa ricerca, questo amore finito male in quella notte del 24 agosto del 79 d.C., noi ci andiamo a riprendere quella canzone, un'ora sola ti vorrei. Era la dedica di un uomo a questa attrice famosa che viveva a Pompei.
Io che non so scordarti mai, per te dare la vita mia, per dirti quello che non sai. Scordati mai, per dirti ancora nei baci miei, che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai. Ed in quest'ora dove
Una società molto libera, abbiamo detto, dove il sesso era considerato un regalo degli dèi, dove c'erano più divorzi che matrimoni e meno figli, perché le matrone romane specialmente non volevano avere figli, era rischioso avere figli in quel periodo, la maggior parte delle donne morivano di parto. Il grande imperatore Augusto, il primo imperatore romano, aveva cercato di mettere dei freni a questa società così libera e aveva fatto la Lex Iulia, indicando che dopo il tramonto solo le prostitute potevano fare quello che volevano, potevano uscire da casa per recarsi ad incontri amorosi, ma le matrone romane decisero di iscriversi nella lista delle prostitute, come a dire che la società non si può controllare con una legge in qualunque periodo della vita degli uomini. E quindi una società aperta dove il sesso è vissuto in maniera libera, così come ci testimoniano i tanti Lupercali di Pompei, che quindi vanno visitati non con l'occhio di con l'occhio dentro alla serratura per vedere chissà quale mistero, ma vanno visti con l'occhio di una mentalità così aperta da consentire a tutti di voler vivere avventure anche un po' sfrenate. Non dimentichiamo che le matrone romane pagavano per poter andare con i gladiatori, magari proprio quei gladiatori che stavano per morire il giorno dopo nell'anfiteatro a Roma o in qualunque altro anfiteatro del grande impero romano. Questa era la società romana e questo è quello che ci restituisce Pompei, per cui una visita a Pompei è veramente un entrare dentro alla storia, un guardare come vivevano i romani, che cosa ci hanno lasciato, che tipo di società libera e aperta avevano costruito, e per ritrovare lo spirito di un mondo che, per quanto ci sembri lontano, è ancora vicino a noi. Anche se ci dà un'indicazione molto importante, noi adesso pensiamo alla nostra vita come una vita che può durare fino a 80 anni, lì abbiamo detto non si sono trovati vecchi, le donne morivano grosso modo a 30 e le donne e gli uomini ai 40. Questa è un'ulteriore indicazione che ci viene da Pompei, distrutta in una sola notte, tanti morti in un solo minuto. A godere della vita finché c'è, ad apprezzarla, ad amarla. Questa è un'altra lezione che ci viene da questa città che è stata seppellita per tanti secoli da un'eruzione terribile. Un'indicazione che la vita è bella e va vissuta minuto per minuto senza sprecare neanche un attimo. Gli scavi a Pompei continuarono nel 1798 sotto Ferdinando IV, e soprattutto anche sotto la dominazione francese a Napoli, il regno di Napoli che fu affidato a Gioacchino Moratti, la cui moglie Carolina Buonaparte era un'appassionata di archeologia. Quindi gli scavi di Pompei riguardano non soltanto l'elite culturale italiana, ma direi l'elite culturale dell'Europa. E l'Europa ancora adesso ha dato segni di volersi interessare agli scavi di Pompei, ha istituito un fondo per continuare questi scavi che sono continuati sotto Francesco I di Borbone dal 1820 al 1830, ma anche sostenuti da papi come Pio IX nel 1835 e appunto fino a dopo l'Unità d'Italia con l'architetto Giuseppe Fiorelli che si occupò della direzione dei lavori per recuperare la maggior parte delle opere, delle case, delle ville di Pompei e che ha dato un impulso esagerato alla possibilità di ricostruire e rivedere Pompei così com'era. Fino ai giorni d'oggi in cui diciamo la lotta per cercare di mantenere questo patrimonio continua ed è sempre presente fino alle attuali visite a Pompei, fino agli attuali ministri che si impegnano per non far crollare più, come è successo fino a qualche anno fa, i pezzi di questa città meravigliosa. Ma il modo più sicuro perché questa città si mantenga è l'interesse della gente che va a visitarla. E allora voglio concludere la puntata così, dalla mia casa di Trevignano, agli amici di RGS. Andate a visitare Pompei perché è veramente un capolavoro, una città, un museo a cielo aperto dove è possibile passare una giornata bellissima e ritrovare il senso del nostro mondo, della nostra cultura.
Carica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita.